Marta e Maria. C'è sufficiente dire questi due nomi per evocare un contesto, per evocare delle immagini. Questo è uno dei brani più conosciuti di tutto il Vangelo. Marta e Maria, cosa ci suggeriscono? Cosa ci dicono? Gesù è in cammino, dice il testo, si apre così, erano in cammino verso Gerusalemme. Il cammino, dice, la continua novità. Il cammino è il contrario del rimanere fermi. Si rimane fermi in quei luoghi che si conoscono bene, in quei luoghi che ci sono familiari, in quei luoghi in cui sappiamo che cosa ci aspetta. Il cammino presuppone che non sai che cosa ti aspetta. Nel cammino c'è sempre un margine di incertezza, ci sono sempre situazioni nuove, qualcosa che non saprai come affrontare, qualcosa che per la prima volta vedrai. E questo accadeva a Gesù. Gesù non sapeva cosa succedeva nei villaggi che incrociava di volta in volta. Però a Betania, dove vivevano Marta e Maria e il loro fratello Lazzaro, Gesù sapeva cosa trovava. A Betania Gesù trovava la pace, trovava l'armonia, trovava quella famiglia che lo accoglieva, era un po' la sua famiglia. Quel luogo nel quale Gesù si rifugiava cercando una sorgente, che era una sorgente interiore di affetti. Ora, quel giorno Gesù a Betania non trovò tutto questo. Gesù trovò una situazione che col passare del tempo si complicò, diventò più tesa, più difficile, imbarazzante. Gesù trovò la tensione tra due sorelle, lo scontro, l'incomprensione. E allora quella volta il cammino per Gesù rivelò questa novità, un luogo che sempre era stato luogo di pace, quel giorno fu luogo di conflitto. Una situazione che sempre aveva arrecato a Gesù benessere e armonia, quel giorno gli arrecò disagio e fastidio. Può succedere che quei luoghi, quelle situazioni, quelle persone da cui ci aspettiamo la pace, l'amore e lo star bene, alla fine si rivelino fonte di tensione. È capitato anche a Gesù. Sono situazioni che Dio risolve piano piano coi suoi tempi. Marta e Maria però ci evocano anche dell'altro. Se leggessimo il testo dentro tutto il Vangelo, ci accorgeremmo che l'evangelista, intelligente come Luca, colto, attento come Luca, e che chiede dei lettori attenti, ha una successione di tre brani. Prima c'è il buon samaritano che abbiamo letto domenica, poi c'è l'episodio di Marta e Maria, poi c'è l'insegnamento del Padre Nostro che leggeremo domenica prossima. Il buon samaritano è tutto un brano impostato sul fare, fare la carità, agire. Marta e Maria è un brano impostato sul fare e sul sostare. C'è l'agire di Marta e c'è il sostare di Maria. C'è la vita attiva di Marta, c'è la vita contemplativa di Maria. E poi il terzo brano, l'insegnamento del Padre Nostro, si capisce l'escalation. Luca fa passare dall'azione pratica concreta alla preghiera, come dicesse: guarda che se continui a fare le cose ma non trovi una sorgente interiore, alla fine quelle cose ti svuotano. Sapiente Luca, sapiente, intelligente, ci piace perché ci tratta da intelligenti, perché vuole che leggiamo con intelligenza. E allora anche questo Marta e Maria evocano, che ciascuno ha bisogno di un luogo, di una situazione, di un contesto nel quale possa ricaricarsi. Ciascuno ha bisogno di quella parte migliore che dà senso a tutto il resto. Quel che Gesù dice a Marta non è che ha sbagliato nel darsi da fare, ma non ha trovato l'ago della bilancia, non ha trovato quel centro di gravità permanente grazie al quale tutte le altre cose acquistano senso e significato. Maria l'ha trovato. Noi ne abbiamo bisogno, come Maria. Perché il nostro non sia un correre a vuoto, non sia un darsi da fare affannato. C'è una piccola cartina da tornasole che ci rivela che il nostro correre è pieno di affanni. E quando chiudiamo la giornata e ci sembra di non aver fatto nulla, pur avendo fatto un milione di cose, e ci sembra di non avere in bocca nessun buon sapore, pur avendo assaggiato molti cibi. Ecco, allora lì forse dovremmo chiedere al Signore di farci trovare questo ago della bilancia, questo luogo sorgivo, questo centro di gravità perché tutto quello che facciamo abbia un sapore. Ecco quante cose evocano Marta e Maria. Però se dovessimo stare al testo liturgico e a che cosa le letture oggi ci offrono, noi ci accorgeremmo che c'è un tema preciso, molto preciso, che la liturgia ci vuole offrire. Perché è alla luce della prima lettura che si legge il testo evangelico. E la prima lettura è un racconto di ospitalità. Abramo ospita tre viandanti sconosciuti che passano da lui, che sono il Signore. In quei tre viandanti c'è il Signore. D'altronde diceva Sant'Agostino, venit hospes, venit Christus. Quando arriva l'ospite, arriva Cristo. Abramo vive l'ospitalità. Marta si dà da fare per ospitare Cristo. È chiarissimo che la liturgia ci dice oggi, fai una riflessione sul tema dell'ospitalità. Marta corre, prepara tutto secondo i canoni più perfetti perché Cristo sia ospitato dignitosamente. Vuole un'ospitalità assolutamente straordinaria. Abramo fa la stessa cosa. Eppure nel leggere entrambi i testi noi abbiamo la sensazione di qualcosa che manca a questa ospitalità. Di un'ospitalità difettosa. Abramo da una parte e Marta dall'altra, ci sia la voglia di fare le cose per bene. Ma qualcosa non funziona. Qualcosa nel meccanismo dell'ospitalità si inceppa. Che cosa? Il Signore, nei panni di quei tre viandanti, alla fine del brano, dice ad Abramo, ma dov'è tua moglie? Cioè, perché ci sei solo tu? Perché tua moglie non è parte di questa ospitalità che tu hai curato? E il testo della Genesi fa notare attraverso piccoli particolari questi passaggi, perché dice a un certo punto, all'armento corse lui stesso Abramo, una cosa totalmente inusuale, cioè Abramo vuole veramente fare tutto lui. C'è un bisogno di protagonismo di Abramo nell'accogliere questi tre viandanti. Della scena, l'ospite, ma colui che pratica l'ospitalità. Se ci spostiamo su Marta, noi ci accorgiamo che c'è la stessa identica scena. Marta fa tutto, così tanto che alla fine si stanca di quel fare tutto lei. C'è un bisogno assoluto di protagonismo anche in Marta, che corre, si dà da fare, si impegna, si affanna, piena di 100 cose da fare quella sera per accogliere e ospitare Gesù, ma solo lei. Il testo non parla di un minimo di dialogo con la sorella, anzi Luca, ripeto, intelligente e furbo, dice che Gesù passa in quel villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ora Marta aveva una sorella, aveva anche un fratello, Lazzaro, eppure l'evangelista non dice Gesù. No, solo Marta, lei, assoluta protagonista. Allora, quando l'ospitalità è segnata da questo assoluto protagonismo, ha qualcosa che non funziona. Come se l'ospitalità fosse il nostro decidere di essere magnanimi verso qualcuno. Il nostro sentirci padroni della situazione e di ciò che abbiamo per decidere di darlo a qualcuno. Se ci pensate bene, la radice di un'ospitalità malata è la stessa radice di una mancanza di ospitalità. Quando si decide di non ospitare più nessuno, né l'amico che potrebbe darti fastidio, né il forestiero, né lo straniero, né il pellegrino. Quando ci si sente padroni di quello che si ha. Le cose sono mie. Se altri arrivano, disturbano ciò che è mio. La radice dell'ospitalità non praticata è la stessa radice di un'ospitalità difettosa. Sentirsi padroni di quello che c'è. In realtà è questo che la fede cristiana, la spiritualità cristiana ci dice, che noi siamo tutti ospiti. Questa è la nostra condizione generalizzata. Noi siamo ospiti di Dio, che sulla terra ci ha accolto. Noi viviamo in un luogo perché Dio ha deciso di ospitarci in questo luogo. Noi siamo tutti, dice il Salmo, stranieri e pellegrini sulla terra. Allora nel momento in cui decideremo di praticare l'ospitalità agli amici e ai forestieri, ai pellegrini e agli stranieri, Noi non decidiamo di essere generosi dando quello che ci appartiene. Noi decidiamo di restituire a Dio l'ospitalità che Lui ogni giorno pratica nei nostri confronti. E questa condizione di ospiti ci accomuna tutti, tutti. Se alcuni sono ospiti da noi in questo periodo, è perché noi siamo ospiti sulla terra e un giorno saremo ospiti altrove. C'è un unico grande padrone di tutto, è Dio. Forse in Occidente abbiamo smarrito tutto questo. Credo che l'Islam abbia di più questo senso, più di noi. Un unico grande padrone che ci ospita con magnanimità, con cura, con dedizione. E niente ci appartiene. La terra, la casa, le persone. Ma colui che è il padrone di tutto, nella sua misericordia, ha deciso di ospitarci. Un cristiano, solo per questo motivo, pratica l'ospitalità. Il Signore ci conceda di continuare a praticarla anche con ciò che stiamo per compiere oggi.